giornata a tutti voi, un buon ascolto di questa nostra incursione nei gesti, nelle architetture del tempo. Poi vedremo da dove viene questa espressione del pensiero della religiosità ebraica attraverso queste osservazioni sul sabato che andiamo facendo, che gli ebrei di tutto il mondo vivono come il giorno del Signore, il giorno in cui il Signore cessò dalle sue opere e che anche le creature sono tenute a rispettare come riposo, non solo uomini e donne, ma come detto nei comandamenti anche gli animali e come detto poi in altri testi anche la terra. In realtà dovremmo non tanto sorprenderci, come fanno alcuni ascoltatori, che questa giornata sia così connotata per gli ebrei, così minuziosamente osservata, ma invece chiederci come mai i cristiani abbiano finito per non elaborare invece una spiritualità anche pratica, in fondo né del sabato né della domenica. Naturalmente tutti poi possono incorrere in formalismi vuoti, questo è più che evidente, naturalmente ne parleremo, ma alla base di tutto mi sembra vi è sempre il problema di prendere sul serio le scritture oppure no e cercare di interpretarle, la qualcosa comprende naturalmente anche dei rischi, come vedremo. Ma ora la nostra seconda puntata.
Le luci di Shabbat con Benedetto Carucci Viterbi, seconda puntata. Il palazzo nel tempo.
E allora saluto subito Benedetto Carucci Viterbi, il rabbino di Roma che insegna al collegio rabbinico. Buongiorno.
Buongiorno.
E, ecco, l'altra volta lei ci ha detto che il senso del rispettare il riposo del sabato è liberarsi dall'illusione di essere padroni della propria vita, no? Di essere noi costruttori del mondo. Forse ricapitoliamo un momento questi passaggi.
Sì, insomma, mi sembra che decisamente l'appello che il sabato, lo Shabbat lancia all'uomo è un appello di meditazione su se stesso, proprio nell'ordine di pensare che non è il proprietario di sé, soprattutto non è il proprietario delle cose, non è il proprietario della realtà che lo circonda. Il sabato è il coronamento della creazione che l'ebraismo percepisce e afferma come creazione di Dio. Allora osservare il sabato è riaffermare che il creatore di tutto è Dio e che quindi anche il proprietario di tutto è Dio.
Ecco, di qui poi discende una serie di attività proibite in giorno di sabato che rimandano i gesti compiuti per la costruzione del santuario, come lei ci diceva, quindi ad attività che significano dominio dell'uomo sulla natura, per questo non si accende la luce, per questo non si trasportano cose. Ecco, naturalmente talvolta riesce un po' difficile far risalire questi gesti minuti a queste indicazioni, però appunto è il lavoro dell'interpretazione anche.
Io credo che due osservazioni vadano fatte. La prima è che evidentemente esiste un criterio ermeneutico che è proprio della tradizione ebraica, quasi nel quale la tradizione ebraica si sostanzia, che è quello appunto di ricongiungere, riconnettere anche realtà nuove a assunti di base assolutamente antichi, e questo sì, è il criterio attraverso il quale i maestri interpretano e anche attualizzano norme che possono sembrare molto lontane. La seconda osservazione è molto importante, mi sembra che è quella che si potrebbe riassumere nel principio che i grandi principi, la spiritualità passa per il particolare, non solamente per l'universale, che il particolare è quello dove troviamo a volte inaspettatamente la spiritualità, e questo credo che sia proprio un principio chiave della tradizione ebraica.
Ecco, e come disse, non si riesce più a ricostruire chi è stata la fonte, forse Warburg o qualcuno analogo, che appunto Dio è nei dettagli.
È veramente nei dettagli.
Ecco,
è veramente nei dettagli, e credo che la cerimonia di chiusura del sabato, su cui magari poi ritorneremo, sì, che è l'Avdala, la separazione, che quindi è la capacità di separare il tempo sacro dal tempo profana, e qui profanità non ha nulla di negativo, quanto piuttosto di definitorio. Ebbene, questa Avdalah passa proprio per la capacità di distinguere, e la distinzione non passa per i grandi temi, o perlomeno non passa solamente per i grandi temi, per le grandi affermazioni, quanto per i dettagli particolari. E allora è nella somma di tanti particolari, di tanti dettagli, che la qualità del tempo sabbatico si distingue dalla qualità del tempo feriale.
Ecco, cioè bisogna concretamente che questa differenza sia visibile e percepibile perché sia tale. Ecco, naturalmente il rischio di gesti puramente formali ovviamente c'è, non c'è rispetto del sabato, mi pare di aver capito, se non se ne vive anche la gioia, l'anticipazione del mondo che verrà. Ma qui bisogna appunto capire che cos'è per l'ebreo fare memoria, no? Ecco, per la tradizione ebraica.
Ecco, credo che insomma il principio sia che è ovvio che i formalismi possono essere vuoti, ma lo sforzo che l'ebreo deve fare in osservanza del sabato, così come forse in osservanza di tutti gli altri precetti che caratterizzano la sua vita, è quello di saggiare e riflettere perennemente sul, se così si può chiamare, tasso di spiritualità che è dietro ogni particolare anche formale. Allora è chiaro che nel momento in cui non si riesce a connettere l'osservanza del precetto pratico nella sua dimensione minuziosa con il senso di spiritualità che è dietro questo particolare, si fa qualche cosa che forse in maniera un po' eccessiva si potrebbe anche chiamare idolatria del precetto, che è esattamente il contrario di quello che è lo spirito dell'osservanza.
Ecco, credo che con questo lei abbia risposto ad alcuni ascoltatori che volevano proprio, credo, sentirsi spiegare chiaramente questo, ma poi avremo modo di parlarne ancora. Tra l'altro, credo che vada ricordato a questo punto, poi forse ne parleremo ancora, che anche la frase detta da Gesù di Nazareth, che il sabato non è fatto per l'uomo ma l'uomo per il sabato, in realtà non indica né da parte di Gesù una trasgressione della legge, ma indica il vero spirito della legge, e quindi è detta a chi non lo sapeva osservare.
Non solo va ricordato, questa è una frase che non è una novità che propone Gesù, ma è una frase che è presente nella tradizione rabbinica, e questo confermerebbe l'adesione di Gesù a una tradizione farisaica, anche se questo può sembrare piuttosto strano, consolidata. E il principio è tra l'altro un principio non solamente generico, ma che ha una sua traducibilità normativa, che vale la pena di dire immediatamente.
Sì, sì.
Ovvero che in qualsiasi momento in cui, per esempio, ci sia un rischio di vita, un ipotetico rischio di vita, non solamente è permesso trasgredire tutte le norme sabbatiche, ma è obbligatorio.
Ma è doveroso.
È obbligatorio. E questo è il risultato dell'applicazione di questo principio, ovvero che il sabato è per voi e non voi per il sabato, e quindi è un principio cardine, ma sul quale poi si incastrano e sovrappongono altri principi, come per esempio quello della sacralità della vita, che evidentemente ha la meglio sul principio del sabato stesso.
Ecco, tra l'altro anche Gesù, insomma, adesso non è il caso di approfondire qui, ma insomma va ricordato che quando così pronuncia questa frase, dice anche che poi nessuno iota della legge cadrà, e la dice quando i suoi discepoli strappano le spighe per mangiare, quindi per nutrirsi, e quando lui guarisce alcune persone malate, e quindi per la vita dell'altro, quindi in perfetta continuità con l'ebraismo. L'altra volta però abbiamo visto appunto la parte più, diciamo, negativa, nel senso delle proibizioni, che cosa non si deve fare in giorno di sabato. Ora vediamo che cosa è prescritto che si faccia invece, quindi la celebrazione della festa vera e propria. Allora io proporrei di partire da un testo che ci leggerà, come l'altra volta, Emanuele Carucci Viterbi. Buongiorno Emanuele.
Buongiorno.
Carucci, che è il fratello del rabbino, e naturalmente strade diverse, però tutte e due che hanno a che fare con la parola e con l'ascolto.
Quindi, direi proprio di sì.
Ecco. Allora, lui abbiamo chiesto di leggere innanzitutto un testo da un racconto di Singer, Isaac Bashevis Singer, Breve venerdì si intitola, e racconta appunto la celebrazione dello Shabbat da parte di un'anziana coppia di coniugi che si amano talmente che poi alla fine, senza accorgersene, nel loro abbraccio saranno bruciati dalle luci dello Shabbat, dalle candele. Ecco, però il racconto è interessante anche perché ci dà alcuni particolari della preparazione alla festa. Allora, Emanuele, ce lo vuoi leggere?
Fra tutti i doni del cielo, il più caro ai due sposi era il sabato. Il venerdì pomeriggio Shmuel Eibel riponeva gli strumenti di lavoro e smetteva di lavorare. Al bagno rituale arrivava sempre fra i primi, immergendosi nell'acqua 4 volte, perché 4 sono le lettere del nome di Dio. Poi aiutava il custode della sinagoga a infilare le candele nei lampadari, nei candelabri. Shoshe, che per tutta la settimana lesinava il centesimo, il venerdì non badava spese. Infornava torte, biscotti e pane per il sabato. D'inverno preparava polpettoni con colli di pollo ripieni di pasta e grasso fuso, e d'estate faceva budini di riso o di tagliatelle conditi con grasso di pollo e spolverizzati di zucchero o cannella. Per Shoshi Shmuleibele ogni sabato era festa grande, ma quelli che si godevano di più erano i sabati d'inverno. Il venerdì le ore di luce finivano presto e il giovedì Shoshi lavorava fino a tarda sera, sicché i due sposi avevano l'abitudine di passare tutta quella notte in piedi. Shoshi impastava il pane nella madia, lo copriva con un panno e un cuscino perché lievitasse bene e accendeva il forno con fascine e legna secca. Finché era buio, Shoshi preparava le vivande per il sabato a lume di candela, spennava un'oca o una gallina se ne aveva trovata una a buon mercato, la metteva a bagno, la salava, raschiava via il grasso. Il fegato lo faceva rosolare sulla brace per Shmuleibele, preparandogli anche un piccolo pane del sabato su cui scriveva a volte il proprio nome in lettere di pasta. Allora lui la canzonava: adesso ti mangio, Shoshi, ecco, ti ho già bella mangiata. Gli piaceva stare al caldo e così andava a sedersi sopra il forno, lì dove guardava sua moglie che cucinava, infornava, lavava, sciacquava, tritava e trinciava. Il pane del sabato veniva fuori gonfio e dorato. Shoshi era così svelta a intrecciare le pagnotte che a Shmuleibele sembrava di vederle danzare sotto i suoi occhi. Maneggiava con sicurezza spatole, attizzatoi, mestoli e scopette di penne d'oca e a volte prendeva persino i carboni ardenti con le mani nude. Anche se aveva già cenato, Shmuleibele si sentiva tornare la curina in bocca e allora Shoshi gli gettava una frittella, un ventriglio di pollo, un biscottino, una prugna cotta o un pezzetto di stufato. Intanto lo prendeva in giro, gli dava del golosone e quando lui cercava di difendersi esclamava: è tutta colpa mia, che ti faccio morire di fame. All'alba tutti e due crollavano stanchi morti, ma grazie a quella faticata Shoshi non doveva più affannarsi troppo l'indomani e riusciva a recitare la benedizione sulle candele un quarto d'ora prima del tramonto. Il venerdì di cui si parla in questa storia era il più breve dell'anno. Shoshi aveva già recitato la benedizione sulle candele e da ogni angolo della stanza si effondeva lo spirito del sabato. La luce delle candele si rifletteva sui vetri e Shmuleibele immaginava di vedere là fuori un'altra stanza uguale alla sua e un'altra Shoshi che accendeva le candele del sabato. Avrebbe voluto dirle che era piena di grazia, ma non c'era tempo, perché il libro di preghiere raccomanda a chiare lettere di giungere nella sinagoga fra i primi 10 e Shmuleibele fu appunto il 10. Shmuleibele pregava fervidamente, sentiva sulla lingua la dolcezza di quelle parole che parevano uscirgli spontaneamente dalle labbra e gli sembrava che aleggiassero verso la parete orientale e si innalzassero sopra la cortina ricamata dell'Arca Santa, i leoni dorati e le tavole della legge, per librarsi fino al soffitto dove erano raffigurate le 12 costellazioni. Di là le preghiere salivano sicuramente fino al trono della gloria.
Grazie Emanuele per questa bella lettura di questo stupendo racconto di Singer, Rabbino Carucci Viterbi. Allora, alcuni di questi elementi li abbiamo già sentiti qui dentro, no? Le luci delle candele, con cui peraltro abbiamo voluto intitolare questa piccola serie, e poi tante altre cose, ma cominciamo da queste candele.
Le candele sono un precetto specifico della donna, tra l'altro, che in assenza di donna può adempiere l'uomo, ma che è uso che la donna accenda un po' prima del tramonto del venerdì, una ventina di minuti prima. E sono il primo segno di questa consacrazione, di questa sacralizzazione del tempo, che poi si concretizza ancora meglio con il Kiddush, con la santificazione della giornata che avviene immediatamente prima della cena. È un po' la porta di entrata del sabato, questa dell'accensione delle candele.
Ma e le candele rimarranno accese?
Le candele hanno una funzione pratica in realtà all'origine.
E cioè di illuminare
il luogo dove si mangia soprattutto, considerando che appunto non si può accendere la luce, e oggi noi possiamo lasciare accesa la luce, ma quando la luce elettrica non c'era, questa era la fonte fondamentale di illuminazione del luogo dove si cena, proprio per rendere festosa e gaia l'occasione serale. Un elemento che credo sia importante da dire per chi ci ascolta è il venerdì, perché stiamo parlando di venerdì, ma si sta parlando già di sabato. Allora bisogna ricordare come funziona il conteggio del tempo ebraico, proprio a partire dai primi versi della Genesi, in cui, quando si parla di ogni giorno, è scritto fu sera e fu mattina il primo giorno, eccetera eccetera, la tradizione rabbinica identifica l'inizio di una giornata nella sera precedente, più precisamente diciamo con il tramonto della giornata precedente, in particolare per quanto riguarda il sabato, e quindi il sabato comincia per l'appunto con il tramonto del venerdì.
Quindi ogni giornata inizia alla sera, diciamo,
ogni
precedente.
Giornata inizia alla sera, quindi il primo pasto del sabato è quello del venerdì sera, e questo è quello a cui si preparano i due protagonisti del bellissimo racconto di Singer.
Ecco, ha citato che appunto finisce sì tragicamente, però è anche una fine festosa, perché i due comunque si stanno abbracciando e si ritrovano insieme in questa luce, in questa
storia. Credo che un elemento interessante di questo racconto, che in qualche modo abbiamo accennato la volta scorsa, è quanto Singer ci trasmetta questa aspettativa fortissima che ambedue i coniugi hanno nei confronti dell'arrivo del sabato, come dire che il tempo feriale è come se fosse in fuga verso il tempo sabbatico, e allora la donna che lesina il denaro durante la settimana però non vada a spese per la preparazione dei pasti sabatici, e il marito aspetta addirittura il giovedì di smettere per poter aiutare la moglie durante il giovedì notte, il venerdì mattina per la preparazione. Questo un po' ci dà il senso, diciamo, positivo della preparazione.
Certo, dell'attesa, dell'aspettativa e anche dell'eccezionalità, appunto, si fa più festa, si può spendere, si può sprecare, si può abbondare.
È molto importante questo aspetto, diciamo, dei pasti, che può sembrare secondario, invece non lo è.
Certo.
Direi che una degli strumenti di celebrazione del sabato è proprio il pasto sabatico, anzi diciamo i tre pasti sabatici, perché secondo quello che la tradizione rabbinica stabilisce i pasti debbono essere tre: uno la sera, uno la mattina e uno nel pomeriggio del sabato.
E sono previsti dei cibi particolari a parte questi pani?
Direi i pani vanno citati sicuramente, perché sono due. È importante dire per quale ragione sono due. Tutti i giorni, se uno pasteggia, può pasteggiare usando il pane, sul quale si dice la benedizione fondamentale e che impone poi la benedizione dopo il pasto, ma se non voglio mangiare il pane nei giorni feriali posso tranquillamente non farlo, mentre nel caso dei pasti sabatici è necessario assolutamente costituire il pasto sul pane, che è in realtà il protagonista fondamentale del pasto ebraico. Ora, i pani sono due perché ricordano la manna. Se difatti si va a leggere il testo biblico relativo alla discesa della manna, si noterà che questo testo ci racconta che durante i giorni feriali scendeva una dose di manna per ciascuno, e quando anche qualcuno prendesse più della dose a lui necessaria, questo avanzo sarebbe marcito. L'unico giorno in cui scendeva una doppia razione era il venerdì, perché il sabato la manna non scendeva. Forse la prima citazione tecnica vera del sabato è proprio nell'episodio della manna. Ancora prima che Dio dia i comandamenti relativi al sabato nei 10 comandamenti, si parla del sabato proprio nell'occasione della manna. Allora, il doppio pane, l'ech mishneh, è proprio una citazione di questa origine celeste del cibo, ma anche di questa prima comparsa nel testo biblico di una celebrazione concreta del
quindi
sabato.
Il pane anche per il giorno dopo. Insomma.
Anche per il giorno dopo, esatto.
Ecco, e poi mi par di capire ci deve essere un'abbondanza anche appunto nella preparazione della tavola, l'argento, il vino scintillante e così via.
Certamente tutti questi aspetti legati al pasto sono molto importanti. L'uso è proprio di
una bella tovaglia,
esattamente,
no?
di preparare al meglio possibile la tavola dove si mangia. Va ricordato che secondo la tradizione rabbinica il tavolo è una citazione dell'altare del santuario e quindi ha una sua, diciamo, sacralità in un certo senso, e quindi è molto importante questa diciamo resa abbellita del tavolo quotidiano con piatti, posate, bicchieri più belli che ci sono, con un pasto ricco nel quale è prevista, diciamo, in qualche modo necessariamente la carne, che è,
ci deve essere,
che è un cibo, diciamo, che aiuta la gioia, la festosità, così come il vino. Il vino ha un'altra funzione importante, perché prima della cena si recita il Kiddush, per l'appunto, la santificazione del tempo, che è una prima citazione del verso di Genesi in cui si appunto racconta la fine della creazione e la istituzione del sabato, e poi si recita una benedizione sul vino, una benedizione che la cui formula è benedetto tuo Signore che santifichi il sabato, che consacri il sabato. E questo ci dice qualcosa di importante, anzitutto che le consacrazioni si fanno sul vino, che dà importanza a ogni cosa che viene pronunciata su di lui, e la seconda è che la santificazione del tempo sabbatico è una santificazione che è comunque di origine divina, è Dio che ha consacrato il sabato come tempo speciale. E quindi è una sorta, diciamo, di meccanismo temporale alternativo a quello feriale, che ha il suo ciclo di sette in sette e che in un certo senso a ritroso dovrebbe ricondurci dal sabato che noi celebriamo al sabato della creazione, cosa che non è vera per le altre festività ebraiche, che sicuramente si strutturano secondo il parametro sabbatico, ma che però vengono, diciamo, consacrate dall'uomo, nel senso che la determinazione del calendario, quando esisteva il santuario di Gerusalemme, dipendeva dalla testimonianza che due persone facevano sul novilunio, il che significa che tutte le feste dipendevano da questa proclamazione, il che significa ancora che era l'uomo che consacrava quel tempo. E difatti, e questo mi sembra interessante da dire, la formula della consacrazione delle feste è: benedetto tuo Signore che consacri Israele e i tempi. Allora, in questa consacrazione da parte di Dio c'è prima la consacrazione di Israele, il popolo, cioè, di Israele, che poi consacra il tempo. Mentre la forma del sabato è: benedetto tuo Signore che consacri il sabato.
Quindi dentro il sabato c'è tutto?
Dentro il sabato c'è tutto, ma è in qualche modo una consacrazione che sfugge alla capacità dell'uomo di consacrare, cioè l'uomo è un tramite di qualche cosa che è comunque già consacrato da Dio.
Ecco, poi magari vedremo ancora, magari la prossima puntata, il rapporto fra il sabato e queste altre importanti festività, però lei prima stava dicendo appunto la donna che accende le candele, che prepara il pane, che prepara il cibo. Ecco, il ruolo della donna qui è fondamentale, non solo perché, come si sa, le donne cucinano e preparano le cose della casa, ma c'è un suo ruolo specifico.
Sì, direi che nell'accensione dei lumi, nella preparazione, ma soprattutto nella, diciamo, dimensione fortemente familiare che ha una parte della celebrazione del sabato, evidentemente la donna ha un ruolo cardine. In qualche modo si potrebbe dire che la celebrazione in positivo del sabato passa attraverso i momenti familiari, i momenti comunitari nella sinagoga. Sono i due luoghi, diciamo, di celebrazione: la casa e la famiglia, e la comunità e la sinagoga. E la donna sicuramente ha una funzione molto importante, tant'è che una gran parte delle tradizioni usa, prima del Kiddush, quindi prima della consacrazione, leggere un capitolo del libro dei Proverbi che si intitola proprio "Una donna di valore, chi la può trovare?". È una lode molto pronunciata alla donna di valore, che forse oggi a rileggerla in senso letterale potrebbe lasciare un po' perplesso.
È molto bella,
anzi
mi ha dato una buona idea, dovremmo rileggere
esatto,
molto presto.
Invece rileggendola può dare molti stimoli.
Sì, sì. Ecco, lei diceva: una parte si celebra in famiglia, un'altra nella comunità, in sinagoga. Andare in sinagoga in giorno di sabato è un obbligo?
In generale il principio è che la preghiera, che è una preghiera obbligatoria tre volte al giorno, è una preghiera che sarebbe meglio comunque recitare in una dimensione collettiva piuttosto che non individuale. Quindi è evidente che uno comunque può pregare da solo, però in generale, se c'è un luogo dove c'è una preghiera collettiva, sarebbe meglio pregare in questo luogo. Il sabato, che è il tempo che non è, diciamo, che non ha interferenza con un tempo altro, per cui io non ho altro da fare rispetto al giorno feriale, è decisamente un momento nel quale la preghiera comunitaria è molto rilevante. Quindi è molto bene pregare in sinagoga o comunque nel luogo dove ci sia quel gruppo di 10 persone, di cui parla tra l'altro anche il racconto di Singer, quel gruppo di 10 uomini che danno, diciamo, pubblicità e collettività ad una preghiera.
Ecco, quindi è bene frequentare, ma non è un obbligo tassativo. Tra l'altro, ecco, lei prima diceva questo avvicinarsi, entrare nel sabato, c'è anche un'uscita dal sabato che viene sancita.
È interessante vederli sempre in relazione, i due momenti. La prima preghiera, il primo testo in realtà che nella sinagoga si legge all'entrata del sabato, è un canto poetico composto, credo, da un autore spagnolo, che si intitola Vieni a mio sposo. Il rapporto è proprio di uno sposo e di una sposa. Vieni incontro alla sposa. Il sabato è questa sposa che si avvicina e che viene accolta dall'uomo, che in questo modo ne segna l'arrivo e l'inizio. Alla fine del sabato c'è questa cerimonia dell'Avdalah, della separazione, della distinzione, che sono alcune benedizioni che si recitano sul fuoco, ancora una volta su una fiamma, mettendo tra i nostri occhi la fiamma delle dita, quasi a distinguere la parte di luce dalla parte di buio, sui profumi, perché la tradizione rabbinica dice che di sabato abbiamo un'anima in più, abbiamo un arricchimento spirituale, proprio numericamente abbiamo due anime. Nel momento in cui finisce il sabato ci sentiamo venir meno, perché l'anima sabbatica ci abbandona, e quindi dobbiamo un po' rinvenire sentendo dei profumi, come quando chi sviene deve sentire un po' di aceto, sentiamo il profumo per ritornare in noi stessi. Poi ancora una benedizione sul vino, che è, come abbiamo detto, ciò che dà rilievo e importanza a qualsiasi benedizione. Va ancora aggiunta una notazione importante, che perché proprio la benedizione sul fuoco alla fine del sabato? Perché in realtà c'è un bel midrash, una bella interpretazione rabbinica, che ci dice che il primo momento in cui l'uomo, Adamo, ha avuto a che vedere col buio è stata la fine del sabato della creazione. Perché? Perché se noi andiamo a leggere attentamente la Genesi, vediamo che Dio crea la luce prima degli astri. Quindi evidentemente c'è una luce spirituale, che è quella creata il primo giorno, e poi una luce naturale, che è quella creata attraverso il sole, la luna e le stelle. Allora, fino alla fine del sabato della creazione, l'uomo non ha avuto l'esperienza del buio, perché è vero che forse tramontava il sole e sorgeva la luna, ma comunque c'era sempre la luce spirituale primordiale che lo accompagnava. Nel momento in cui finisce il sabato, che è anche il momento in cui l'uomo deve uscire dal giardino dell'Eden, perché ha già trasgredito il venerdì precedente, così racconta il Midrash, ebbene si trova a contatto con il buio, con questa oscurità, e quindi deve in qualche modo far fuoco, deve trovare una luce,
trovare
diciamo,
luce.
Trovare luce. E Dio gli suggerisce due pietre, e le sfrega e viene fuori
la
scintilla. E per questo la benedizione sulla creazione del fuoco è la benedizione che avviene alla fine del sabato, perché ci ricorda, diciamo, questa creazione di luce in qualche modo artificiale, che va a sostituire la luce spirituale che è sottratta a Dio dagli occhi degli uomini e viene messa da parte per i giusti nel mondo futuro.
Beh, molto bella questa sapienza che si sta dispiegando davanti ai nostri occhi. Torniamo però a un testo. Lascerei per un momento la descrizione delle celebrazioni, magari alcune cose che ci vengono in mente ne potremo parlare la prossima volta, però per capire bene il significato del sabato, lei ha detto il sabato viene santificato, cioè che cosa significa essere cosa santa, occorre anche vederne l'assoluta novità rispetto ad altre culture dell'antichità. Allora chiederei a Emanuele di leggere da un testo di Abraham Joshua Heschel, che è ne abbiamo parlato tante volte perché è uno dei nostri autori più amati, insegnò a Berlino, originariamente polacco, no? Dove fu costretto a emigrare nel 40 per gli Stati Uniti. Ecco, ha scritto un testo nel 1951 sul sabato, che adesso si può leggere nell'edizione di Garzanti, e appunto il suo significato per l'uomo moderno e l'uomo contemporaneo. Allora leggiamo l'inizio del primo capitolo, Emanuele.
Chi desidera entrare nella santità del giorno deve prima deporre la profanità e il chiasso del commercio, il giogo della fatica. Deve allontanarsi dallo stridore dei giorni dissonanti, dal nervosismo e dalla furia dell'acquisire e dal tradimento perpetrato nel prevaricare sulla sua stessa vita. Egli deve prendere congedo dal lavoro manuale e imparare a comprendere che il mondo è già stato creato e sopravviverà anche senza l'aiuto dell'uomo. Per 6 giorni della settimana noi lottiamo con il mondo, spremendo profitto dalla terra. Il sabato ci interessiamo con cura speciale dei semi di eternità piantati nella nostra anima. Al mondo diamo le nostre mani, ma la nostra anima appartiene a qualcun altro. Per 6 giorni della settimana noi cerchiamo di dominare il mondo. Nel 7° giorno cerchiamo di dominare il nostro io. Aristotele dice che noi abbiamo bisogno di rilassarci, perché non possiamo lavorare di continuo. Il riposo, dunque, non è un fine. Esso è dato in vista dell'attività, allo scopo di acquistare energia per nuovi sforzi. Nello spirito biblico, invece, la fatica è un mezzo per il fine, e il sabato, in quanto giorno di riposo dal lavoro, non è stato creato per far recuperare le energie perdute e renderci idonei alla successiva fatica. Esso è stato creato per amore della vita. L'uomo non è una bestia da soma, e il sabato non serve ad accrescere la sua efficienza sul lavoro. Il settimo giorno è un palazzo che noi costruiamo nel tempo. È fatto di anima, di gioia e di reticenze. Nella sua atmosfera, la disciplina ricorda la vicinanza con l'eternità. Lo splendore di questo giorno è espresso in termini di astensioni, così come il mistero di Dio è reso via negationis, più adeguatamente con le categorie della teologia negativa, secondo la quale non si può spiegare ciò che egli è, ma soltanto ciò che egli non è. Noi sentiamo sovente quanto sarebbe misero l'edificio se fosse costruito esclusivamente con i nostri riti e i nostri atti, tanto goffi e spesso tanto inopportuni. In quale altro modo potremmo esprimere la gloria dell'eternità se non astenendoci dalla rumorosità degli atti? Queste restrizioni sono canti per coloro che sanno vivere in un palazzo insieme con una regina.
Allora, grazie molto Emanuele per questo bellissimo testo. Tra l'altro è un libro veramente, ogni pagina è un distillato di sapienza. Rabbino Carucci Viterbi, dunque da che cosa vogliamo cominciare? Intanto, ecco, sì, forse va sottolineata questo senso della distinzione fra lo spazio e il tempo nel pensiero ebraico.
Sì, insomma, mi pare che uno dei grandi input che ci dà Heschel sia questa, diciamo, sottolineatura della sacralità di questo palazzo nel tempo e del tempo che è rappresentato dal sabato allo Shabbat, e quanto invece forse sia estranea, anzi decisamente sia estranea alla tradizione ebraica una sacralizzazione dello spazio molto pronunciata. È vero che esisteva il tabernacolo nel deserto, come abbiamo detto la volta scorsa, e il santuario a Gerusalemme, ma è anche vero che la distruzione di questo santuario è vissuta come certamente una rottura molto forte, non tanto per la sua distruzione quanto per l'esilio che questa distruzione ha comportato. Ma certamente l'adesione ad un modello in cui esistono spazi sacri di riferimento come valori assoluti è piuttosto strana nella tradizione ebraica.
Ecco, perché dice altrove Heschel che appunto uno spazio sacro, cioè sacralizzare lo spazio, significherebbe togliere qualcosa, cioè circoscrivere Dio.
Difatti credo che il modello del tabernacolo nel deserto sia molto interessante da questo punto di vista, perché il luogo dove erano riposte le tavole, che è il santo dei santi del tabernacolo, era l'arca, che doveva essere per definizione trasportabile, tant'è che aveva due sbarre che dovevano essere sempre messe nei loro anelli per rendere perennemente trasportabile la quintessenza della sacralità che è la Torah. Allora, questo mi sembra che sia un'indicazione molto rilevante dal punto di vista del discorso che fa Heschel. Se la Torah, che è il cuore della sacralità e del sacro, deve essere sempre trasportabile, questa trasportabilità non è solamente spaziale ma anche temporale.
Cioè, tuttavia però è comunque contenuta dentro un luogo, e questo sembrerebbe un po' contraddire, no?
È contenuta dentro un luogo, ma è anche paradossalmente il contenitore di questo luogo. I maestri si domandano proprio chi è che trasporta e chi è che è trasportato. Apparentemente dovremmo dire che è trasportata la Torah dentro questo contenitore che è l'arca, e poi invece dicono non è vero, perché sono i trasportatori che sono trasportati. Il vero trasportatore è la Torah, non è il trasportato, e quindi in questo senso è, diciamo, il motore sacro della realtà che deve essere per forza un motore che viaggia nello spazio e viaggia nel tempo, e quindi una limitazione spaziale, una stanzializzazione ne diventa in qualche senso una contraddizione.
Ecco, questo forse ci porta ad affrontare il tema, anche se so che è un tema complicatissimo, non possiamo affrontarlo qui ora, ma appunto dell'idea del sacro nell'ebraismo. Che cosa è sacro?
Ma io direi che partirei proprio dalla etimologia e dall'ambito semantico coperto dalla radice kadosh, che è il termine con cui noi indichiamo la santità. Direi che la sacralità è fondamentalmente la distinzione alterità. E il punto di partenza interessante è un testo biblico che dice: siate santi perché io sono santo.
Questa ecco, appunto, idea... ma se solo Dio è santo e solo Dio,
allora,
com'è possibile poi santificare il tempo, santificare...
Allora, direi questo, che anzitutto questa alterità assoluta di Dio è la sua santità e il motivo per cui noi, per cui il sabato è santo in quanto santificato da Dio è proprio perché, come in qualche modo dice Heschel, nel sabato ci sono questi semi di eternità che sono in qualche modo semi divini nel tempo che scorre. Leggevo poco fa un commento molto interessante di un rabbino contemporaneo che è morto da poco, si chiama Rav Volbe, che dice che nel primo capitolo della Genesi in realtà noi abbiamo la creazione di due dimensioni del tempo, che sono la dimensione del tempo che si muove, la prima parola della Bibbia è in principio un complemento di tempo, e lì viene creato il tempo, prima non possiamo dire che il tempo fosse, e poi il sabato, che è un'altra dimensione temporale, che è, diciamo, l'eternità dentro lo scorrere del tempo. Allora, in questo senso c'è una santità del sabato forte, perché questa dimensione di eternità non è altro che in qualche modo il discendere della dimensione del divino nel tempo che l'uomo percepisce come scorrente, che è molto complesso da esperire esistenzialmente, ma che è quello che si dovrebbe raggiungere,
quello a cui si deve tendere comunque.
In qualche modo potremmo dire che il mondo futuro non è altro che un sabato eterno.
E poi abbiamo sentito appunto quest'idea di eternità, questi semi di eternità che sono dentro il sabato. Anche questo forse è difficile da capire, come dentro un tempo circoscritto e che ritorna tutte le settimane per l'appunto, però appunto Heschel dice il sabato non è una data ma è una dimensione dell'eterno, ecco, come lì dentro sia contenuto l'eterno.
Mi sembra che sia questa proprio la questione, una delle questioni chiave del sabato, questa, diciamo, capacità di percepire qualità diverse del tempo. Noi tendenzialmente, è una questione filosoficamente ampiamente dibattuta sia nell'antichità che nella filosofia moderna e contemporanea, se il tempo sia solamente successione o non sia qualche cosa di altro, non sia per esempio durata. Nel momento in cui noi percepiamo il tempo in maniera diversa dalla idea puramente geometrica di successione di punti, ma di coesistenza e di compresenza di momenti, Proust in qualche modo ci dà un suggerimento che in questo senso sembrerebbe molto sabbatico, capiamo che non esistono tempi omogenei in realtà. E allora si sta parlando di eterogeneità dei tempi e di capacità di esperire una dimensione sabato dopo sabato diversa rispetto a quella degli altri giorni. E ovviamente questa esperienza si fa attraverso tutti gli strumenti anche minuscoli e minuziosi di cui abbiamo parlato la volta scorsa, in qualche modo anche questa volta. Allora è questo lo sforzo, bisogna in qualche modo pensare che il progetto divino era quello di far arrivare Adamo, l'uomo, al sabato della creazione, e il sabato della creazione era la conclusione, l'obiettivo, il fine ultimo della creazione. Il problema è che Adamo ha mangiato il frutto dell'albero della conoscenza il venerdì, il giorno stesso in cui lui è stato creato. Secondo il Midrash tutto lo stesso giorno è accaduto, è stato creato, è stata creata Eva, hanno mangiato il frutto e sono stati condannati, ma Dio ha rimandato la cacciata dal giardino dell'Eden all'uscita del sabato. Quindi l'uomo già trasgressore però ha goduto del sabato della creazione ancora dentro il giardino dell'Eden. L'obiettivo era in qualche modo di arrivare a quel sabato della creazione per farlo diventare il sabato dell'eternità. L'obiettivo della umanità storica è in qualche modo ritornare alla condizione di Adamo del venerdì della creazione per poter accedere al sabato che è un tempo eterno.
E che ci sta davanti.
E che ci sta davanti, che non ci sta dietro. Questo mi sembra un fatto importante. Il mito non è un mito di ritorno, ma è di ritorno al passo precedente che dobbiamo ancora fare.
Beh, ci sarebbero tante cose ancora da dire, ne concluderemo la volta prossima, però chiederei a Emanuele Carucci Viterbi di leggerci, tanto un passo molto breve, dal Trattato delle Benedizioni del Talmud babilonese, una piccola considerazione sul sabato in un capitolo relativo all'interpretazione dei sogni, dei simboli, dei segni.
Cinque cose hanno in sé un sessantesimo di altre cose: il fuoco, il miele, il sabato, il sonno e il sogno. Il fuoco ha in sé un sessantesimo dell'inferno, il miele un sessantesimo della manna, il sabato un sessantesimo del mondo a venire, il sonno un sessantesimo della morte, il sogno un sessantesimo della profezia.
Ecco, il sabato un sessantesimo del mondo a venire, e questo è quello che lei ci stava dicendo.
La liturgia della mattina del sabato si conclude con un salmo, diciamo, con la citazione di un salmo, con una sorta di cappello di un salmo che dice: il salmo del sabato per un giorno che è eternamente sabato. Come dire che l'immagine è veramente di un sabato eterno, e qui eternità, mi sembra importante sottolinearlo, non è un tempo infinito che però è fatto di punti che si succedono, perché allora sarebbe nient'altro che il nostro tempo portato all'infinito. È una dimensione diversa del tempo, che è la coesistenza in ogni momento di tutti i momenti. Questo forse vuol dire eternità.
E anche un tempo che prevede la gioia, la pienezza e la pienezza della vita.
È un tempo che è il tempo del ritorno a se stessi. Quando Dio crea il sabato, è scritto Shavat Vainafash, ha cessato e apparentemente si è riposato, ma la radice vuol dire tornare alla propria anima. Se Dio fa questo, forse dobbiamo fare anche noi.
Bene, su questo ritorneremo la prossima volta e vedremo anche poi le difficoltà nell'affrontare il sabato, naturalmente il sabato vissuto nella modernità. Ricordo che queste puntate, come tutte le puntate delle letture di Uomini e Profeti, si possono scaricare in MP3 e quindi si possono riascoltare, e questo servizio dura per 2 settimane. Ringrazio la curatrice Francesca Levi, la regista Loredana Rotundo, Cristiana Munzi, Anna Colia, Emanuele Carucci Viterbi, naturalmente, che ci ha letto i testi. Grazie Emanuele, buona giornata. Ricordo il tecnico del suono di oggi, che è stato Fabio Zampa. Ricordo i nostri indirizzi, che sono via Asiago 10 00195 Roma, Uomini e Profeti @rai.it, il nostro sito www.uominieprofeti.rai.it. Grazie da Gabriella Caramore, alla prossima settimana.